beati i libri che ti spiazzano, ti mettono in discussione, ti fanno pensare. Credo di aver più volte ripetuto in questo podcast l'elogio di libri simili che però sono rari, o almeno ci capitano raramente, perché come accade in altri campi tendiamo piuttosto a preferire, a scegliere non ciò che ci mette in imbarazzo, in contraddizione, in difficoltà. Oggi invece provo a parlare di qualcosa di simile, un libro che magari per qualche aspetto, per qualche sfumatura contiene pensieri che non sono i miei o non sono esattamente i miei. Questa differenza, questa contraddizione è necessaria. Qualcuno ha detto che la Torre di Babele è stata distrutta per costringerci a parlare più lingue e costringerci a pensare. Appunto, è necessario per pensare e soprattutto per immaginare qualcosa di diverso. Ieri ho letto sulla Stampa, il quotidiano, un articolo molto interessante di Juan Carlos de Martín che contiene un magnifico elogio dell'immaginazione, meglio, più che altro un lamento sulla scomparsa dell'immaginazione, di questa qualità umana che, se scompare, ci impedisce di pensare a qualcosa di diverso da quello che vediamo, qualcosa di diverso da quello che c'è. È una qualità, l'immaginazione, che va esercitata soprattutto confrontandosi con punti di vista diversi che provano a spostare, a muovere un po' i nostri, come accade oggi per me. Prendiamo un libro e vediamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
È un libro bello e anche, cosa rara, molto divertente. Si intitola Una notte al Museo Russo. Lo ha scritto lo scrittore e slavista, almeno nel senso di traduttore dal russo, Paolo Nori. Inaugura una collana dell'editore La Terza che, se ho capito bene, invita scrittori e scrittrici a trascorrere una notte da qualche parte e poi a raccontarla, a scriverne. Ora, chi conosce Paolo Nori sa che è un grande artista della fabulazione e della divagazione. E insomma, possiamo dubitare che riuscirà davvero a passare la notte nel Museo Russo di Pietroburgo, ma questo non ve lo dico. Il libro è anche un racconto di una persona, anzi un gruppo, tre persone che dovrebbero riuscire a passare questa famosa notte, a riprendere il museo, a raccontarla, e perciò scrivono, telefono, chiariscono, vanno di persona lì fuori. Poi se ci entreranno dentro non lo so, non ve lo dico, perché è anche questo un paradossale, grottesco libro di avventura, l'avventuroso tentativo di passare la notte al Museo Russo di Pietroburgo. E chi conosce Paolo Nori sa che scrive con uno stile peculiare, molto particolare, tutto suo, che qui senti proprio la sua voce. La sua voce, peraltro, sta in molti luoghi ora in rete, potete ascoltarla per esempio in un podcast veramente bellissimo di Replay che si chiama Due volte che sono morto. Ecco, la sua è una scrittura che è, o sembra, il calco dell'oralità, del suo racconto orale, della sua voce. Per me, che considero l'oralità superiore alla scrittura, vabbè, lo dico così un po' grossolanamente, ma insomma ci siamo capiti, i racconti di Nori sono miele per le mie orecchie, letteralmente miele per le orecchie. E dunque, devo dirlo subito, il libro è in gran parte altro da una vera e propria notte al Museo Russo. È un viaggio per la città, una lunga passeggiata che è anche un'immersione nella profondità della cultura russa. Tra l'altro, invitato a passare la notte in un museo, Paolo Nori ha preteso di non finire nel solito magnifico Hermitage, che è però un grande museo internazionale, quasi occidentale, direbbe Nori, ma nel Museo Russo di Pietroburgo, cioè nel più grande museo al mondo di arte e, diciamo, di cultura russa. È questo viaggio, questo libro, questa passeggiata, lunga passeggiata per la città, con le case degli scrittori, con i luoghi importanti dove la letteratura, come diceva Brodsky, conta più della realtà. Ci sono racconti bellissimi su questo, che tra l'altro duplicano un'iniziativa che non conoscevo, di visite guidate, no, non è esatto visite guidate, di passeggiate appunto letterarie per la città che Nori organizzava, che si chiamava Google Maps. Avete capito? Non Google il motore di ricerca, ma Gogol, lo scrittore russo, Google Maps. Ecco, Paolo Nori si diverte e ci diverte così, e il libro è una specie di Google Maps, cioè di viaggio letterario e artistico e sociale e politico, e dunque pieno di cose stupefacenti, di racconti mirabolanti, specie degli amati poeti russi del Novecento. Nori è, dicevo, anche un bravissimo traduttore. Quando abbiamo parlato di Lermontov nell'episodio 165 di questo podcast, abbiamo scelto la sua traduzione di un eroe dei nostri tempi. E naturalmente per quelle strade passa la terribile storia russa o sovietica. E in certi momenti la passeggiata diventa raggelante, per esempio fuori del palazzo dell'ex KGB o KGB, ora FSB, servizi segreti, insomma. Leggo: mi ha detto il mio amico che c'era stato un ex funzionario del KGB o KGB che aveva proposto di far diventare quel grande edificio un monumento letterario. Quando gli hanno chiesto come mai, lui ha risposto: come mai? Sono passati tutti di qui. E aveva ragione, i più grandi scrittori di Leningrado del Novecento sono passati tutti di lì e qualcuno da lì non è uscito. Così è la storia sovietica e russa, e così è lo stile di Nori, con questa disinvoltura che non rimuove mai il dramma, la tragedia, il dolore che c'è dentro. Un viaggio sentimentale, poetico, ma anche polemico nel senso etimologico di un libro in lotta, in battaglia. Per che cosa si batte Nori, o contro che cosa? Si batte contro la paura, contro la guerra, la sua bestialità, così la chiama, ma soprattutto contro l'ostilità che è cresciuta tra due mondi. Non possiamo chiamarli noi e loro, è troppo, e poi metteremo Nori in mezzo. Diciamo Occidente e Russia. Insomma, la guerra in Ucraina, il conflitto in generale tra Putin, l'Europa, l'Occidente, il resto del mondo, questo fa paura a Nori. Della guerra ha una visione, una versione preziosa. Negli ultimi 24 mesi, tutti i giorni, io ho sentito testimonianze, pareri di russi, governativi e antigovernativi, su quel che succede in Russia fin dal 25 febbraio del 2022, quando su Doge TV, insomma, un canale indipendente che si vede su YouTube, ho sentito un ragazzo, un cittadino russo, che aveva detto che lui era nato a Kiev e aveva fatto le scuole a Kiev, adesso abitava a Mosca e aveva la cittadinanza russa, e a Kiev abitava sua mamma e a Odessa suo fratello, e lui si era svegliato quella mattina che la sua nazione, la Russia, bombardava Kiev e Odessa, bombardava sua mamma e suo fratello, e poi aveva taciuto, aveva stretto le labbra, non sapeva più cosa dire, gli veniva da piangere, veniva da piangere anche a me. La maggior parte delle famiglie russe e ucraine sono nelle condizioni di quel ragazzo lì, hanno dall'altra parte una persona che è un loro parente, uno che loro chiamavano Rodnoy, che è una parola intraducibile, significa caro, ma è più di caro, significa qualcosa di legato con le viscere, ecco. Userei la parola che usava mia mamma da piccolo per tradurre Rodnoy, mi chiamava Nani, ecco. Diceva: come fai a spiegare a uno che è sangue tuo? Come fai? Questa è la guerra per lui. Del resto anche Gogol, lo scrittore ispiratore del Gogol Max, in Ucraina era nato. Il problema per chi ama la letteratura, la cultura russa, come me, Nori, in maniera diversa, naturalmente Nori dice di amare due, di piangere per due cose, in verità, la letteratura russa e le partite del Parma. Ecco, per una delle due viene da piangere anche a me. In effetti, e qui di quanti scrittori russi abbiamo parlato, a Timbuktu, Chekhov, Lermontov, anche Vera Politkovskaya, naturalmente, anche la più grande di tutti, Svetlana Alexievich, che in russo scrive. Il problema è che, cito Nori qui, ahimè, bisognerebbe ascoltare la sua voce. Ecco, noi e la Russia mi sembra che siamo messi così, in un gioco di specchi, di paure e contropaure, di sanzioni e controsanzioni, di idiozie e di controidiozie, che sarebbe ora che finisse presto, ma che presto non finirà. Ho paura, anch'io questa paura, questo timore che non finirà presto, ma non credo che si possa parlare semplicemente di un gioco di specchi, di paure e di contropaure, ecco, più che altro di idiozie e controidiozie. Questo è interessante perché Nori ne racconta di idiozie in questo rapporto, ne cita una per esempio che ha visto nella TV russa, no? Una volta sul Pervi Canale, una specie di Rai 1, hanno parlato del processo tra Johnny Depp e Amber Heard e hanno detto che sono stati condannati tutti e due per reciproca diffamazione. Lui deve pagare 2 milioni di dollari, lei deve pagare 15 milioni di dollari. Questa è la dimostrazione che in Occidente mentono tutti, ha detto il presentatore russo tutto contento. Raccontano delle gran balle in Occidente. Questa sarebbe evidentemente un'idiozia. E poi ce n'è una reciproca, no? Racconta che a volte nel suo messaggio, insomma, nei messaggi online, social che non riscrive, qualcuno posta: sì, ma la Russia ha invaso l'Ucraina, qualunque sia l'argomento, diciamo, di cui non riparli. Sicuramente questa è un'idiozia, un modo di confrontarsi con i racconti e le idee idiota inchiodarlo all'idea che la Russia ha invaso l'Ucraina. Sono evidentemente due idiozie, però c'è una differenza fondamentale tra le due, che la prima, quello per cui tutti gli occidentali mentono, è falsa o diciamo parzialmente falsa. La seconda, cioè che la Russia ha invaso l'Ucraina, è vera, è totalmente vera, e questa differenza è importante, diciamo, soprattutto per gli ucraini, ma anche per noi. Per questo mi fa pensare davvero molto l'idea del gioco di specchi che non rimette in campo e che cerca di combattere, ma non mi convince questa idea di parificare gli specchi. Ora qui bisogna ricordare che Nori, quella idiozia, chiamiamola la nostra idiozia, chiamiamola così, la subita, nel libro racconta vari punti, quella idiozia come il suo maggior momento di popolarità, insieme a quelli che racconta nel podcast che dicevo, e cioè quando all'indomani dell'invasione russa l'Università Bicocca di Milano revocò l'incarico a Nori a tenere una conferenza su Dostoevskij nel marzo del 2022, censura e idiozia che hanno avuto molta eco, per esempio in Russia. Nori ci racconta che misero persino dei grandi cartelloni pubblicitari dove c'era scritto: in Italia vietano le lezioni su Dostoevskij, noi invece Mark Twain lo leggiamo ancora volentieri. C'è un bellissimo ironico commento di Nori a questo manifesto che lo celebrava. Ma anche in Italia ci sono state molte conseguenze. Sapete qual è stato il risultato di quella censura? Forse lo saprete, no? Che Nori su Dostoevskij non ha fatto una conferenza, ma ne ha fatto decine in tutta Italia, talmente affollate che un suo amico scrittore a un certo punto gli dice: bisognerebbe trovare un preside della Bicocca per tutti noi. Ne parlo anche perché ne organizzai io stesso nel festival che si chiama Libri Come, si teneva proprio in quelle settimane. Questo fu l'esito della revoca di una lezione, moltiplicare quella influenza, diciamo, di Nori per decine di volte. E siccome è difficile eliminare l'idiozia della censura del potere, siccome è difficile ovunque, anche nei paesi democratici più o meno tra virgolette, l'unico strumento, l'unica arma che abbiamo è una società civile che sappia reagire. E qui Nori dice cose molto giuste contro quelli che si chiedono perché i russi non reagiscono. Perché non contro la guerra in Ucraina, ma anche contro le cinque guerre culturali, diciamo, di Putin: quella contro il liberalismo, quella contro il pacifismo, contro il femminismo, contro il secolarismo, contro l'omosessualità. Ne abbiamo parlato nell'episodio 161, partendo da un bel libro sulle crociate di Putin. Ma Nori risponde a questa critica con un argomento davvero inoppugnabile. Cosa hanno fatto gli italiani al tempo delle leggi razziali contro la discriminazione e la deportazione degli ebrei? Come hanno reagito? Ha ragione, le dittature funzionano così, annichiliscono, no? E poi in Russia c'è una cosa particolare che benissimo Nori racconta in Pagine Cruciali, cioè che la democrazia cosiddetta liberale nel suo breve periodo, diciamo tra la fine degli anni 90 più o meno, ha fallito, ha generato povertà, avidità, competizione, distruzione di legami sociali. Ha fallito la democrazia liberale dando il peggio di sé in quel breve periodo, diciamo, no? Apparentemente liberale della Russia. Quindi a cosa possono fidarsi i cittadini russi? Dopodiché, sempre come persone che amano la cultura russa e magari non piangono alle partite del Parma, ci scuserà Nori, ma insomma leggendo Pushkin e Tolstoi sì, e capire come mai la società russa ha subito o generato il peggior socialismo possibile, il peggior capitalismo possibile, la peggiore democrazia liberale, no? Con l'Unione Sovietica, poi col capitalismo degli oligarchi, poi appunto nelle tragedie che raccontavo alla fine degli anni 90, eppure, ma magari questa è una mia fissazione, è la peggiore religione di Stato o fede o gerarchia. Sarebbe interessante capire come mai non c'è qualcosa che difenda la società russa da questa continua degenerazione. Come diceva la sua amata Anna Akhmatova, più o meno il passato marcisce nel futuro, ma forse Nori tradurrebbe meglio di me quel verso terribile e forse mi chiarirebbe tanti altri punti di questo libro che mi è piaciuto moltissimo leggere e mettere in discussione. Sarebbe bello parlarne al Museo Russo, fuori o dentro non ve lo dico, dovete leggere il suo libro. E scrivere se volete a timbuktu@ilpost.it e ascoltarci, e diffondere se volete le puntate disponibili gratuitamente il lunedì, mercoledì e il venerdì alle 18 sull'app del Post e le principali piattaforme.